Sí. Esta noche intentaré dormir con forza inenarrabili di autodisciplina il compito di arrivare a una prima conclusione per ciò che riguarda questo atipico e un po' carsico attraversamento del pensiero freudiano, o per meglio dire del contributo freudiano alla definizione di un campo di riflessione che possa nominarsi ai compiti impossibili, che in un certo senso dipende, come abbiamo visto, anche e soprattutto da lui. Dico carsico perché in realtà abbiamo in un certo senso parlato di Freud più volte, in esordio, nominando il tema, in maniera forse un po' criptata, implicita, facendo riferimento a quanto in qualche modo lo evocava nel ripercorrimento del testo e del movimento della pratica del pensiero di Nietzsche, e poi più direttamente attraverso, come possiamo dire, un luogo a mio avviso cruciale, ma di condensazione molto implicita del pensiero di Freud, cioè un testo dove fondamentalmente non c'è un'aperta dichiarazione teorica né un esercizio analitico nel senso ovvio dell'espressione, cioè Vergänglichkeit, che era stato scelto per l'appunto, questo spero di essere riuscito almeno a farlo intendere come ragione del tentativo, perché lì, cosa che per me sembra particolarmente interessante ai nostri fini, su questo indugeremo un attimo, la psicanalisi vi agisce in un certo senso senza psicanalisi, ovvero in analisi terminabile, anche in termini, come ricorderete, certo abbiamo la nozione di lutto e di Arbeit, di elaborazione, di lavoro del Trauer, del lutto. Questa indubbiamente è un'espressione che entra nella terminologia psicanalitica, ma a parte questo, tutto sommato, in quel testo Freud non fa agire la batteria terminologica della psicanalisi, apparentemente, o per meglio dire, non la mette in campo nominativamente. Fa agire però il movimento tipico della psicanalisi, come possiamo dire, in una sorta di sua essenza che si manifesta paradossalmente in maniera dissimulata, ma proprio per questo più forte, in un certo senso senza doversi appoggiare alle dichiarazioni esplicite di una teoria atteggiata come teoria scientifica. Cioè, in qualche modo, Freud mette in campo il movimento della psicanalisi in una sorta di sua forma così pura da non poter essere in un certo senso ridotta alla dottrina psicanalitica, quella dottrina psicanalitica che può sempre essere equivocata, cosa peraltro onesta, per una forma di psicologia. La cosa che mi attraeva, per così dire, in caducità e Vergänglichkeit, è che lì sarebbe molto difficile effettivamente fare l'operazione che molti fanno continuamente, di trasformare la psicanalisi in una teoria psicologica, in una visione del mondo o in un'ideologia. E soprattutto non è lì, non è possibile sostituire, cosa che accade spessissimo, la psicanalisi con le sue parole. Mi accadeva di dirlo recentemente in altra sede. Noi possiamo, in parte anche qui, noi possiamo riempirci la bocca e la pagina di termini psicanalitici senza che la psicanalisi scenda in campo. La psicanalisi è un movimento che c'è o non c'è, e potremmo appunto dire che c'è quando l'inconscio è messo in campo. Agisce. Ma quando l'inconscio è messo in campo, accade accade qualcosa, sei messo in campo veramente, accade qualcosa che ci porta verso l'impossibilità del compito analitico e il senso dei compiti impossibili. Questi compiti che in un certo senso sono quei compiti impossibili che, come abbiamo più volte ribadito, non si possono che fare, non si possono che assumere. Ieri con uno di voi al termine della lezione si trovava a parlare di un testo molto lontano, questo che era il Bhagavad Gita, no? E lì accade qualcosa di simile, nel senso che nella Gita abbiamo un Dio che spiega a un personaggio, un guerriero, primo, il principio del non agire, secondo, che chi non agisce, agisce. La vera comprensione del fatto che sia vano pensare l'azione sta nel non resistere al fatto di agire, ma nel rendersi trasparente a un'azione che va al di là della sua imputazione alle pretese di un io. Quando c'è in campo l'inconscio, non possiamo essenzialmente ridurlo a un'altra figurina che entra nello scenario su cui si costruisce la nostra coscienza. Quando entra in campo l'inconscio, non è che l'inconscio venga riscattato e passato dalla parte della coscienza. Ciò di cui si è casomai coscienti è il suo operare, è il suo produrre effetti. Il suo produrre effetti è sempre l'inconscio. Il che anche vuol dire qualcosa che in un certo senso ha a che fare con quella destituzione soggettiva che vi dicevo a un certo punto è il vero momento in cui lo psicanalista nell'analisi è protagonista proprio perché non lo è più. Fa la cosa giusta levandosi di torno, smettendo di essere il soggetto supposto sapere, smettendo di essere il maestro dei giochi, diventando in un certo senso debole, perché deve lasciar posto ad altro. Ma in qualche modo riconoscere l'inconscio significa esattamente l'opposto del fare ciò che tenderebbe a fare chiunque. Adesso ho capito. Adesso il dominio della mia coscienza è reintegrato. Adesso ho preso il controllo pieno su ciò che sono nella forma di un sapere. Molta psicanalisi, che tenderei a dire volgare, ma non amo in realtà, non mi sopporto molto quando assumo toni di disprezzo, diciamo una psicanalisi che i luoghi più importanti, credo, del pensiero analitico hanno guardato come un fraintendimento di massa della psicanalisi. Molta di ciò che chiamiamo psicanalisi è teoricamente, praticamente, un contromovimento della psicanalisi, un modo di liquidare la psicanalisi facendola. In un certo senso appartiene a questo blocco una vasta pratica, diciamo, di una, ad esempio, ma anche qui cave a conseguenziali se evitiamo le generalizzazioni, una vasta massa non vuol dire tutto, di ciò che possiamo chiamare la psicanalisi americana, così come in qualche modo si è sviluppata viralmente. Freud diceva che portando la psicanalisi portava la peste, in sostanza, no, neanche un batterio, un virus in questo caso, viralmente nel corso degli anni 20, 30, 40 negli Stati Uniti, ancora via linea, dove in qualche modo un tipo di, in qualche modo, di pratica analitica che poteva in un certo senso sembrare una forma di pratica dell'interpretazione, ovvero sia di attraversamento di un caso per giungere a una sua descrizione completa, che avrebbe dovuto in qualche modo essere risolutiva di una situazione, oltre che gratificare la forza intellettuale dell'analista nella forma del caso clinico ben compiuto, ben scritto. È ad esempio quel tipo di psicanalisi che allinea in tutta, ad esempio, una tradizione teatrale, ma cinematografica, quella la conosciamo di più, degli anni 30, 40, 50, su cui ad esempio lavora, sarebbe interessante una volta vedere e lavorare su qualche film di quelli che sto per nominarvi, su cui ad esempio lavora con una meravigliosa doppiezza, quello che vi ho già nominato come una delle maggiori forme di pensiero cinematografico, cioè Alfred Hitchcock. In alcuni film di Hitchcock trovate una psicanalisi meravigliosamente caricaturale, esattamente la psicanalisi radicalmente fraintesa, e nello stesso tempo sono film su di un altro piano sommamente psicanalitici, ma lo sono non nella loro assunzione tematica della psicanalisi, nella loro organizzazione filmica. Come vi dicevo all'inizio, in caducità ciò che mi sembra estremamente interessante è che la psicanalisi c'è senza l'addobbo della concettualità psicanalitica dichiarata. In molti casi noi troviamo opere d'arte che sono perfettamente psicanalitiche, non perché travestono di immagini o di racconti una teoria freudiana, una teoria lacaniana, una teoria qualcosa, ma perché il procedimento che opera nella loro costituzione è un altro modo, con altre finalità, di scoprire le stesse cose che la psicanalisi scopre quando agisce. Se voi pensate a un film come Spellbound, che come ricorderete in italiano si chiamava Io ti salverò. Insomma, Io ti salverò è qualcosa che allude, che ci lascia in qualche modo capire, alla certezza di un grosso risultato di una cura. Che è un film, forse qualcuno l'avrà visto, in cui Gregory Peck è un paziente psichiatrico che ha perso la memoria e pensa di essere il suo analista, che giunge come direttore nuovo di una clinica in cui, e già questa cosa comincia a diventare divertente, la psicanalista di cui dovrà occuparsi di lui è Ingrid Bergman. Sì. Viene alla mente un collega filologo germanico che a Napoli, durante un convegno, assistendo all'ennesima relazione su particolarità grammatiche, esplose dicendo: ci sta o sul, ci sta o mar, ci sta Ingrid Bergman. Insomma, ciò non di meno, questo deve fare il matto. E tra l'altro nel film, questa è una cosa interessante, viene mobilitato niente meno che Salvador Dalì per realizzare dei cartoni animati, o meglio una forma di animazione, che dovrebbero rendere visibile il sogno. Un sogno ovviamente costruito secondo una lettura scolastica della Traumdeutung, della interpretazione dei sogni, come una sciarada, un cruciverba, dove tutte le immagini hanno un significato e si legano a parole scomposte e così via, con un incrocio suggestivo tra surrealismo da mercato intelligente, da lì, e in qualche modo un palinsesto iperscolastico di freudismo newyorkese. Ovviamente, quando in una scena di grandissima suspense, e come voi sapete il suspense anche ha una caratteristica precisa: ci cattura perché ci rende incerti, spasmodicamente incerti, se il protagonista si accorgerà in tempo di ciò che noi sappiamo già. Nei film di Hitchcock non c'è un who do it, non c'è chi ha fatto questo, non c'è la ricerca del colpevole fondamentalmente. C'è questa spasmodica tensione che ci fa attendere che il protagonista si salvi o no, o meno, accorgendosi di una cosa che noi sappiamo già. E lo faccia in un tempo dato, perché noi sappiamo, e lui in genere non lo sa, che perché la sua presa di coscienza di ciò che lo minaccia sia salvifica, deve avvenire in un certo tempo. E il film punta a portarci a un passo dal mancamento di questo obiettivo, facendoci credere, anche se stiamo assistendo a un film e quindi sappiamo che in qualche modo andrà bene, che questa cosa possa andare realmente male.
Di questo procedimento, che in Hitchcock tocca il suo livello più elevato, si era accorto in maniera intelligente un regista italiano discontinuo e a volte un po' pedante, come Nanni Moretti, in un suo bellissimo film più di una ventina di anni fa che si intitolava Palombella Rossa, che forse qualcuno ricorderà, dove il protagonista appassionatissimo per il film di Del Blin, Dottor Zivago, vedendo il film per la 100ª volta, disperatamente urla al protagonista di accorgersi di una certa circostanza, come se questo potesse, personaggio di un film, seguire il suo suggerimento. Oltretutto un film che ha visto un'infinità di volte, eh? Per cui c'è Zivago in, cioè Omar Sharif ovviamente, in Autobus, potrebbe girarsi e accorgersi che lì vicino c'è Gianni Cristi, cioè la sua Lara, che non vede da una vita e vorrebbe vedere, e non lo fa. È un momento intelligente di quel film. E c'è Moretti che urla, voltati, girati, con tutta la gente attorno, che anche essa fa il tifo, perché Omar Sharif, Dottor Zivago, nel film segue il suggerimento. Tipico caso di partecipazione al suspense, definitiva, no? Una grande, intelligente, devo dire, caricatura del suspense. Ora, a un certo punto l'azione si svolge perché dopo un percorso iper suspense, che mette in campo anche una discesa in sci sulle piste del Colorado, degli Aspen ovviamente, e cosa succede? Succede che il protagonista si ricorda di quello che è stato il suo trauma, quello per cui ha perso la memoria, per cui è stato in cura psichiatrica, e torna la persona più normale del mondo. Per cui a questo punto può anche sposare il Berman. Cosa è successo? È successo un'applicazione meccanicissima della psicanalisi. Trauma scoperto, salute ritrovata, meccanismo dell'inconscio che passa da inconscio a conscio, restaurazione dell'equilibrio. Il che vuol dire, da un punto di vista socioculturale, perché Hitchcock sapeva che tipo di prezzi serenamente doveva pagare per poter realizzare i film che voleva presso le major americane. Tenete presente che Hitchcock era uno che tagliava i giornalieri in maniera tale che nessuno potesse montarli senza la sua consulenza. Sapeva quali erano i suoi polli. E beh, sostanzialmente bisogna che si sia d'accordo sul fatto che un cittadino americano, che oltretutto ha la faccia di Gregory Peck, ovvero sia di un attore che incarna personaggi positivi quasi sempre, meno che in Duello al Sole con Eric King Vidor, forse non aveva fatto la scelta giusta usando lui, insomma, che un personaggio come Gregory Peck termini un film senza dimostrare di essere un cittadino bello, serio e assolutamente morale e socialmente riuscito. La psicanalisi in questo caso deve restituirci, per così dire, l'immagine di una riconciliazione felice dell'individuo con i valori di un contesto sociale. Niente di meno psicanalitico di questo. Il film è un grande film psicanalitico, non per questo registro, ma per la sua costruzione complessiva. Ma dicevo, psicanalisi in qualche modo americana, che in questo senso può sembrare un contromovimento. In analisi terminabile, analisi interminabile, di cui abbiamo parlato per molti versi ieri, è particolarmente evidente l'ulteriorità della pratica analitica come cuore di una teoria analitica alla sua rappresentazione disciplinare fondata, che la renderebbe un compito possibile. La psicanalisi si avvicina massimamente alla propria natura quanto più dimostra di essere un compito impossibile e quanto più dimostra che la sua legittimazione deriva dalla sua impossibilità. Questo, tra l'altro, a noi non interessa in questa sede, e a me sinceramente non faccio quel mestiere, né mai immaginerei di poterlo fare. A volte le cose che si conoscono abbastanza bene ti mettono nella condizione di capire che le conosci bene ma non puoi farle. Effettivamente questo bisognerebbe averlo per tre mesi presente. Noi dovremmo legittimarci a elaborare su tutto e attraversare senza particolari riguardi i contesti disciplinari più diversi, senza mai illuderci però di essere diventati per un momento gli specialisti di quel settore. Vabbè, comunque questo ci porta in qualche modo lontano. Dicevo, la psicanalisi si avvicina maggiormente al proprio, a ciò che è proprio, quanto più diventa impossibile. Noi oggi, questa era la cosa che vi dicevo, potremmo sviluppare in un altro contesto se volessimo, ci verifichiamo anche nel contesto italiano il fatto che la psicanalisi debba, ad esempio, per poter vivere, travestirsi da ciò che dichiara di non essere. Ad esempio, in Italia, per poter svolgere un'attività psicoterapeutica di tipo psicanalitico ed accedere alle scuole di formazione per psicanalisti, bisogna essere almeno psicologi, avere almeno una laurea in psicologia. Laurea in psicologia che dal punto di vista psicanalitico è non nociva, ma certo non necessaria e non necessariamente utile. Ma non perché la psicologia sia una brutta cosa. Ma come tutto l'ho guardato con rispetto e non c'è per caso. Ma perché la psicanalisi non è una psicologia, non è una psicoterapia, ma visto che si assume compiti che possono essere definiti di clinica, per legge in Italia, in altri contesti no, può agire soltanto se accetta di dichiararsi una forma di psicologia e una forma di psicoterapia. Ovvero sia, chi ha un rapporto clinico con qualcuno deve essere un terapeuta, e i terapeuti sono, nella convenzione di una certa società, coloro che hanno determinati tipi di riconoscimento. In Italia un medico o uno psicologo che abbia una laurea in psicologia. Per cui attualmente di psicologi, di psicanalisti di formazione, ad esempio lacaniana o anche freudiana, che attraversano percorsi di formazione in scuole specifiche, lo fanno solo se hanno acquisito una laurea in psicologia, che i fondamenti teorici di quei contesti indicano essere assolutamente inutile. Ovvero, nel momento in cui consideriamo la psicanalisi un compito possibile, certo, lo equipariamo a un'attività medica, a un'attività psicologica, quindi a delle attività assolutamente possibili da un certo punto di vista. Queste attività diventano tanto più possibili quanto diventa meno essenziale la singolarità di coloro di cui si occupano. Non c'è niente di più possibile della gestione di un caso da parte di una grossa organizzazione sanitaria di tipo burocratico. Cosa c'è di impossibile? Basta che le visite ci siano, gli esami ci siano, siano resi contati, la contabilità sia in ordine. Dov'è l'impossibilità? Quanto più il centro viene trasportato sull'evento singolo, individuale di cui ci si occupa, il possibile, cioè il riferimento a una serie di condizioni che possono andare protocollarmente a regime, succede questo, si fa questo, tende a sumare il secondo piano. Quindi la psicanalisi, quanto più è ricondotta a una psicologia o a una pratica medicale, tanto più diventa possibile. Ma quanto più diventa questa cosa, tanto meno è la psicanalisi. La psicanalisi va verso la propria impossibilità. Per questo che alle domande quanto durerà, quando finisce, che risultati propone, quanto costerà tutto quanto, ritornerò come prima, non tornerò come prima perché non voglio ritornare come prima. La psicanalisi a volte viene considerata come una chirurgia estetica, come una plastica facciale dell'anima. Ecco, a tutte queste domande, seriamente la psicanalisi risponde non so. So che sa è un'altra cosa. Ciò che sa è che l'inconscio c'è e che l'inconscio agisce. E quel suo compito è in qualche modo di avere a che fare col fatto che l'inconscio agisca. Accorgersi dell'inconscio significa due cose: accorgersi che l'inconscio agisce e accorgersi che l'inconscio è inconscio. Ovvero sia che l'inconscio non è una stanza buia in cui l'analista entra con una torcia scoprendo tutta una serie di cose che sarebbero inconsce. Non è né una soffitta né una cantina, che sono due figure che anche cinematograficamente sviluppano in qualche modo la nozione di inconscio in molte trattazioni. Penso a un grande film di Sjöholmark come La scala chiocciola, dove certo la scala chiocciola porta verso dei posti dove forse si pensa ci sia l'inconscio, ma il film conta sulla scala chiocciola, cioè su una spirale, che è la vera cosa essenziale. Comunque sia, quindi c'è l'inconscio. Dal momento in cui l'inconscio c'è, il permanere dell'inconscio come inconscio destruttura la psicanalisi come sapere possibile in quanto sapere fondato e sapere prevedibile. Il che comporta che la pratica analitica al fondo sia non riconducibile a un proprio ordinamento, a una propria autointerpretazione discendente dalla previsione del suo esito. Ad esempio, non è possibile definirla sulla base di un suo esito certo. Questo, in qualche modo, si configura come un rapporto di fedeltà tenace alla concretezza del tempo, alla registrazione del tempo presente con quanto vi accade. E nel tempo presente accadono, tra l'altro, tutta una serie di convenzioni temporali. Nel tempo presente ci può essere il passato più rigido, il passato che non passa, l'apertura allucinatoria al futuro, la perdita del senso del tempo, ma accadono in un presente in cui ci si attiva. La stessa interpretazione dei sogni non è qualcosa che possa essere autonomizzata dal fatto che ce ne serve, che di questo ci si serva nel contesto concreto di un rapporto analitico. L'interpretazione di un sogno non è la stessa cosa, anche se la sua narrazione può esserci interessantissima per mille motivi, adesso parlando con il paziente che ha sognato tra 15 anni, non è la stessa cosa. il suo ruolo all'interno della dinamica che si sviluppa nella relazione col paziente è il suo aspetto essenziale analiticamente. Ciò che conta al di là della sua interpretazione è l'effetto che la sua messa in campo nella relazione col paziente ha sul paziente. In questo senso, non a caso, l'attacco iniziale dell'analisi terminabile, l'analisi terminabile è un attacco famoso, la psicanalisi è un lavoro lungo e faticoso. Lungo e faticoso è una doppia delusione per chi vorrebbe in qualche modo prenderlo in mano con una definizione sicura. Lungo in realtà non vuol dire soltanto che è lungo, vuol dire che nella sua sostanza è qualcosa di ulteriore alla durata, non riconducibile alla durata. Il fatto che sia faticoso indica che è un lavoro di continua scoperta di particolari che non potranno essere nascosti in omaggio alla volontà di far quadrare i conti. Già vi dicevo che, ad esempio, nei seminari lacaniani, che sono uno dei grandi luoghi per me di una pratica impossibile, la ritenuta incomprensibilità di Lacan è per molti versi molto legata al fatto che questo non si perde nessuna divagazione possibile. Quando gli viene in mente qualcosa deve inseguirla. L'effetto sembra di essere di un caos infinito, ma nella sostanza ciò che sta avvenendo è qualcosa di molto rigoroso. Nel momento in cui compare un'associazione, o la si mette a tacere in omaggio ad un'ortopedia del discorso, o si tenta di trattare il fatto che è emersa. Si rischia di dissolvere i confini del discorso, ma quasi dissolvendoli si limita al massimo l'effetto per cui i confini ordinati del discorso diventano una censura su qualcosa. L'ordine rischia costantemente di fondarsi sulla rimozione di qualcosa. Se non si vuole costruire un ordine fittizio di questo tipo, bisogna mettere l'ordine costantemente a repentaglio e nello stesso tempo puntare costantemente a ricostituire la continuità e l'unità della pratica che si sta svolgendo. E questo rende effettivamente la psicanalisi un lavoro eccezionalmente faticoso, dove il faticoso però, più che puntare sul fatto che si fa tanta fatica, punta sul fatto che è estremamente arduo riuscire a ricondurla ad un ordine complessivo, perché la cosa essenziale è che l'ordine che la psicanalisi si dà non sia un ordine artificiale e patogeno. Non sia un ordine che censuri l'inconscio, o dicendogli di star zitto, o asserendo di sapere tutto ciò che ha da dire. E non a caso, per questo, sarà una pochissima, non faccio pochissime citazioni, però appunto vorrei andare verso la conclusione, passare un po' ad altro. Non è un caso che di fronte a tutti questi problemi, che per lui sono problemi grossi perché sono problemi che inquietano la sua cultura di formazione, medico e liceale austriaco, dove tutto ciò che in qualche modo riguarda la possibilità è ritenuta una cosa seria, importante, insomma, no? Alla domanda per quale strada, con quali mezzi ciò accade, non è facile rispondere. Dobbiamo dirci, e allora non c'è che la strega. La strega cosa vuol dire?
vuol dire il passaggio a qualcosa che sembrerebbe il non scientifico, no? Passaggio verso qualcosa che è vagamente magico. La strega, vediamo subito che cos'è. Ebbene, questa strega è la metapsicologia. Di metapsicologia abbiamo di tanto in tanto parlato, adesso forse sarà il caso di aggiungere qualcosa di più semplicemente, non necessariamente di più preciso. Per metapsicologia intendiamo diverse cose tra loro collegate. Un gruppo di testi che più o meno a partire dalla fase bellica che abbiamo ricordato più volte, fino a Jan Zeitz con il principio, al di là del principio del piacere, sviluppano una tematica che non può essere ricondotta al tipo di ricerca empirica che Freud ha ritenuto di poter fare sino a quel momento. Metapsicologia, ovvero sia uno sviluppo del sapere analitico che prende un aspetto non riconducibile alle definizioni scientifiche di psicologia, qualcosa che in un certo senso sembra portare la riflessione psicanalitica a lavorare al di fuori delle verifiche metodiche proprie di una ricerca positiva. Potremmo dire in questo senso, strega, che è uno sviluppo della psicanalisi in cui la psicanalisi, per andare a fondo di ciò che sta scoprendo, è costretta ad avere un andamento che può in qualche modo a volte ricordare la fantasia letteraria, in alcuni casi la filosofia, insomma qualcosa che va al di là della psicologia e che potrebbe addirittura essere chiamata una speculazione. Insomma, per usare una vecchia formula, filosofeggia il cane. Ecco, beh sì, Freud si assume fedele in realtà, come abbiamo già detto, al suo ethos di studioso, che è quello di un studioso tradizionale positivista, tutto sommato, la necessità di non sottrarsi a delle evidenze che sono pur sempre portate dall'analisi, che lo portano in una direzione ulteriore. E per questa via si attuerà anche una radicale rideterminazione, non tanto della scoperta psicanalitica in sé, ma della scoperta della natura della scoperta. Cioè, come dire, se posso azzardare, Freud fa sin dall'inizio ciò che fa la psicanalisi, ma nel passaggio dalla prima alla seconda topica, che è esattamente ciò che viene propiziato dalla metapsicologia, cambia l'interpretazione di ciò che fa. E, detto in una battuta rapida, avvicina molto la psicanalisi a riconoscere come proprio luogo il linguaggio. Attraverso la metapsicologia, Freud si sposta verso l'assunzione del linguaggio come luogo centrale della pratica analitica. Una strega, appunto, in questo senso, la metapsicologia. Però, come possiamo dire, ci si affida anche alla strega quando non è possibile fare altrimenti. La si butterà, vi dicevo, addirittura in religione con il gigantesco saggio su Freud, su Mosè, quando non sarà possibile, per esigenza dello sviluppo dell'impresa scientifica, fare altrimenti. I compiti impossibili sono anche quelli che si assumono coloro che, come direbbe Totò, devono sapere come si fa ad andare per andare dove dobbiamo andare. Coloro che in qualche modo accettano che per andare dove li porta la necessità del loro percorso, ci si può anche trovare a operare in contesti che sembrerebbero i più lontani da quelli nostri di partenza. Freud potrebbe dire: che ci faccio io a parlare, come in Das Unheimliche, di un racconto di uno scrittore fantastico come Hoffman? Che c'entro io? come ci sono arrivato e perché di tanto in tanto mi ritrovo a parlare di racconti, di poesie, di quadri. Perché? Mica voglio fare il critico. Perché alla fine mi trovo a parlare di Mosè? Perché ricostruisco la vita di Mosè come se stessi, vi dicevo, scrivendo un romanzo, per di più poi per farci sopra un'interpretazione psicanalitica di un romanzo, che è una cosa che mi sembra un po' strana e dubbia dal punto di vista psicanalitico. Perché non posso farne scientificamente a meno. È paradossalmente un'istanza che parla nella esigenza scientifica che porta a cercare una razionalità diversa, una modalità diversa, senza la quale non si fa un passo avanti. Difatti, non si può avanzare di un passo, lo dice appunto lo studioso empirico, se non speculando, teorizzando, stavo per dire fantasticando. C'entra con la serietà della scienza il fantasticare? E qui Freud si sta scoprendo che forse senza, forse quasi fantasticare, non si fa un passo avanti. Ciò che in parte crea anche, apre in direzione di un tema che adesso non trattiamo, ma che è un tema importante, ovvero sia la portata decisiva di ciò che sembra metaforico, poetico e metascientifico, nella invenzione, nell'impresa scientifica, di tutto ciò che non può essere dedotto scientificamente, cioè ad esempio le grandi intuizioni di partenza. Le grandi intuizioni di partenza, quelle che rendono nuova una teoria scientifica, non sono qualcosa dedotto linearmente dalle teorie scientifiche che ci sono prima. Sono nuove proprio perché sostanzialmente fanno un balzo dove? In uno spazio determinato da una metafora, da un gesto fondamentalmente poetico, su cui poi certo si instaurerà un percorso rigorizzante. E qui Freud in qualche modo lo dichiara. Dobbiamo speculare, teorizzare e forse fantasticare in termini metapsicologici. Cioè dobbiamo portare la pratica dentro a questa dimensione metapsicologica, perché se no non si fa un passo avanti. E aggiunge, non a caso, per rendere chiaro l'equilibrio, il clima con cui viene detta questa cosa. Purtroppo anche questa volta le informazioni della strega non sono né molto perspicue né molto dettagliate. Non è detto che la metapsicologia sia di per sé una gran soluzione. È faticosa la metapsicologia, come che fa parte della psicanalisi, come il resto della psicanalisi è lunga e faticosa. Dà alcuni segnali, alcuni elementi. E Freud, per molti versi, agisce anche come un bricoleur. Mette assieme ciò che in qualche modo il percorso metapsicologico gli dà, senza pensare che sia il luogo di rivelazione di una nuova superiore coerenza teologica. Teorica e anche teologica, forse il lapsus andava bene. Niente di tutto questo. Un'articolazione ulteriore della pratica, un grado ulteriore di consapevolezza della natura atipica e impossibile della pratica analitica. Poco più oltre. Tutte le nostre argomentazioni sono attinte dai processi spontanei che si svolgono tra l'io e le pulsioni e presuppongono che la terapia analitica non possa produrre niente di diverso da ciò che in condizioni favorevoli e normali si verifica di per sé. Come dire. Secondo una visione invalsa, la teoria analitica dovrebbe
creare delle situazioni che sono quelle che si possono verificare anche normalmente. Ad esempio, se curasse, riporterebbe il soggetto curato a vivere come si vivrebbe se lui non fosse mai stato, tra virgolette, ammalato e mai bisognoso di una cura. Ma è veramente così? La nostra teoria e la svolta in direzione psicometapsicologica va proprio in questo senso, non ha precisamente la pretesa di produrre, qui siamo al centro, uno stato che spontaneamente nell'io non c'è mai e la cui creazione ex novo darebbe luogo alla differenza essenziale tra l'uomo analizzato e quello non analizzato. Teniamo bene a mente su cosa si fonda una tale pretesa. Allora, la psicanalisi deve in qualche modo produrre delle situazioni che sarebbero augurabilmente quelle che ci sarebbero nella vita presunta normale. Se il disagio non ci fosse, se non ci fosse stata un'alterazione, se non ci fosse stata la malattia. La psicanalisi, insomma, deve portare un uomo ad essere l'uomo senza psicanalisi, in qualche modo, senza bisogno della psicanalisi. Beh, insomma, un uomo dotato di un io normale. Perché l'uomo di cui si occupa la psicanalisi è un uomo con un io alterato. Ma sintetizzo adesso perché se no vorrei mettermi a leggere di più. Forse possiamo anche recuperarlo in futuro, ma adesso volevo andare avanti, mi sto dilungando troppo, volevo leggervi poi per passare attraverso altri testi. Ma c'è l'io normale. La psicanalisi è vera una cosa, che l'io alterato c'è senz'altro. Nel senso che lui che vanno da un analista hanno i suoi disturbi, quelli che si vede, sono certamente alterazioni dell'io, ma l'io non alterato, l'io normale, dov'è? È una supposizione che esista, supposizione che si fonda sul fatto che moltissimi non hanno disagi tali o formazioni culturali tali o redditi tali per andare in psicanalisi. Ma questo non significa che esista l'io normale. Esistono tantissime situazioni dove stereotipicamente noi non rileviamo alterazioni e decidiamo che quelli sono casi normali. Cioè, normali cosa vuol dire? Normale, semplicemente ciò di cui un medico, uno psicologo, un analista, un poliziotto o un prete non devono essere chiamati a occuparsi perché le cose si fanno gravi. Quando non c'è bisogno che qualcuno di questi corra e magari addirittura sei uno psichiatra che firmi un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, siamo nella normalità. Non so se vedete, di tanto in tanto capita, quasi sempre succede in villette venete con i nani da giardino e cose del genere, con accanto altre villette venete con altrettanti nani da giardino, che probabilmente tra un po', credo, probabilmente emigreranno per paura di ciò che può capitare a un nano da giardino. Nessuno protegge i nani da giardino ormai, e neanche i sindacati, che almeno potrebbero proteggere quelli visto che con il resto. Insomma, dicevo, in una di queste villette con i nani da giardino succede che un tizio ammazza la madre, la zia, quattro parenti, la domestica, la filippina di casa. Arrivano le TV che cominciano a intervistare i vicini, che in genere dicono: ma è una bravissima persona, una persona assolutamente normale, non si vedeva quasi mai, buongiorno, buonasera, mai successo niente, più normale di così. Certo, questa è la normalità. La normalità è ciò di cui possiamo non accorgerci. Ma l'io normale non l'ha mai visto nessuno. L'io alterato, sì. Allora, la psicanalisi si accorge di questa cosa. Se ne accorge non per andare a dirla, come l'ho detto io un po' stupidamente con un tono da talk show, per farne regola di una propria pratica, per lavorarci su questa cosa. Quindi, l'uomo, l'io normale, non c'è. In realtà l'io è sempre un io alterato. Siamo tutti pazzi? Beh, insomma, la mia famiglia proviene da Feltre, dove sono vissuto per pochi anni, ma che considero ciò non di meno la mia città. C'era in una casa un famoso manicomio a Feltre, e per molto tempo in Veneto, quando qualcuno diceva vado a Feltre, non so, magari per godere delle bellezze di quella splendida città che vi consiglio, il tono era accorato, diceva un poveretto, si pensava che andasse al manicomio. E la saggezza rustica, però raffinata anche dei miei quasi conterranei, era solito di ricordare che manicomio è scritto al de fora. La scritta manicomio è scritta fuori dal manicomio, quindi bisogna essere in qualche modo consapevoli che indica ciò che c'è fuori, non ciò che c'è dentro. Verità a suo tempo, coraggiosamente e un po' con debolezza di effetti culturali, venne scoperta però eroicamente da tutta la tradizione basagliana. Forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Basaglia era un allievo di Rigotti, tutto sommato, non l'urologo padovano, no, di Rigotti e soprattutto di Belloni, per la verità. Fu un collega che invece di restare in università è andato a dirigere un paio di manicomi, che erano dei veri manicomi, e lanciò una serie di esperienze consistenti nello smantellarli come manicomi. E decide di far saltare la delega ad uno spazio asilare della purificazione della società dalle presenze ingombranti dei cosiddetti matti. Un'operazione eticamente ed epistemologicamente di grande qualità, dopo la quale avrebbe dovuto esserci qualcosa però, che praticamente non ci fu, per cui le segregazioni dei folli avvengono in altro modo. E la non segregazione spesso avviene a sua volta come una forma di misconoscimento del dovere di un'interazione di qualche modo con una qualche effetto. Comunque, sostanzialmente, il manicomio, dicevo, è scritto di fuori, quindi torse tutti siamo matti. Non è la conclusione più importante dal nostro punto di vista. La conclusione più importante è un'altra, cioè che il lavoro dell'analisi consiste nel non appigliarsi a quanto discende da una nozione di normalità. La normalità, tutto sommato, per i motivi detti, è il non peculiarmente singolare, normale come gli altri. Ma la psicanalisi si accorge esattamente di ciò che è singolare. Un compito impossibile, ad esempio, quello di costruire discorso e conoscenza in relazione a ciò che è singolo. Ma in realtà, come dicevamo, conoscere un soggetto non significa costruire una teoria della sua struttura, quella che lo caratterizzerebbe come soggetto, come tutti gli altri soggetti, ma prendere atto della sua soggettivazione, del suo diventare un soggetto in un tempo concreto con dei gesti precisi e saper rispondere soggettivamente a questa soggettività. Il che significa che in qualche modo la psicanalisi dovrebbe aiutare a far sì che ciò che il soggetto può vivere come la sua parte oggettivata, ciò che il soggetto vive come le sue parti morte che lo definiscono per gli altri, tipico caso di diagnosi di complesso di caratteristiche da elencare in una scheda, la sua oggettivazione, il tu sei questo. Ecco, su questa roba e su tutta la traccia mnestica, la presenza anche fisica di tutto questo nella propria vita, lui a un certo momento può saltare addosso con un gesto soggettivo. Tutta questa cosa, che il modo in cui la vita lo ha interpretato, lo ha categorizzato, usate i termini che volete, lo ha tipicizzato, lo ha stigmatizzato, lo ha ridotto alla definizione di questo e di quello, su tutta questa roba lui può intervenire con una interpretazione sua, con una reinvenzione sua, invertendo un'esistenza tutta declinata al passato in un'esistenza in cui il passato diventa un ingrediente di un presente in cui ce la si gioca, in cui i giochi non sono bloccati. Il blocco è, non a caso, al di là adesso che, come dicono a volte i lacaniani, la psicosi sia trattabile psicoanaliticamente o non lo sia, il blocco è la caratteristica prima della psicosi. Il blocco è là dove il delirio è diventato impenetrabile e dove il soggetto non è più in gioco. La psicanalisi rimette il soggetto in gioco, tende in qualche modo a metterlo nella condizione di non subire se stesso, ma di agirlo, di riagire tutte le cose che lui in un certo senso è, tutte le cose che lui in un certo senso è nello sguardo di chi lo oggettiva. Questa tematica, al di là adesso della dipendenza dalla psicanalisi, è stata una grande tematica della letteratura del teatro novecentesco ed è pensata a Pirandello. Sì?
Mi volevo chiedere, quando cioè, il compito impossibile, legandosi direttamente all'esigenza della singolarità, del suo caso analizzato, ma quando mette in gioco, per esempio nel caso dell'educazione, no? Per esempio appunto compito impossibile, come dice Freud, come si relaziona appunto il compito impossibile con la singolarità nel momento in cui deve essere istituzionalizzato, cioè si rapporta con un'istituzione che comunque deve gestire una generalità e una socialità del compito?
Certo. In parte sarebbe l'incrocio di tutto questo con la società di massa, ma questo tutto sommato sarebbe ancora dire poco. Cioè, quando noi parliamo di educazione, di istruzione, parliamo di qualcosa che ha dei nomi antichi: educazione, paideia, pianticella da far venire su, pianticella da curare. Beh, insomma, l'educazione nella modernità avanzata è essenzialmente il modo in cui l'organizzazione sociale tende a regolare la quantità, qualità e formatazione della intelligenza socialmente diffondibile. A volte l'organizzazione delle scuole, della formazione, almeno a me sembra così, tende vistosamente a limitare l'intelligenza socialmente producibile, non a stimolarla. All'interno di questa situazione, allora, l'organizzazione della, perché di organizzazione si tratta, della riproduzione della società educata,
prende l'aspetto tendenziale di una sua predeterminazione. E quindi di una situazione nella quale coloro che apprendono sono da un certo punto di vista concepiti come dei semilavorati che passano per fasi successive di una lavorazione che deve portarli a disporre di certe abilità. Se pensate al fatto che tutte queste cose nella pedagogia, nella psicopedagogia, sostanzialmente tendono ad essere viste in gergo prevalentemente behaviorista, comportamentista e cognitivista, insomma, no? Cioè si parla per l'appunto di skills, di competenze, e casomai anche quando siamo in un'articolazione più umanistica si può parlare anche di una produzione di mindset. Sono tutte cose da psicologi a democratici e liberal, no? Un certo tipo di attitudine mentale che consente di attivare in maniera adeguata certi tipi di abilità, tra virgolette, tecniche. Beh, come possiamo dire? Sarebbe disonesto non dire che dentro a questo tipo di organizzazione ci può essere attivo tutto un discorso sulla cura della individualità, sulla cura della singolarità. E quanto più una società è ricca vuol dire è in grado di capire che tutto ciò che prende la forma della cura è in realtà una forma di investimento. Cioè le società povere sono quelle che credono che quando fai studiare un bambino gli stai facendo la carità. Per cui di tanto in tanto dicono: non possiamo mica far studiare tutti, non possiamo tirare avanti mica tutti. Sono spese, non possiamo spendere così tanto. Le società ricche sono quelle che sanno che tutte le volte che si cura qualcuno è possibile attraverso la cura, questa è una cosa anche ambigua, può essere anche infernale, produrre un effetto di innalzamento della produttività sociale complessiva. Notoriamente i lavoratori che producono di più sono quelli che lavorano orariamente di meno, ad esempio, e quelli che non a caso che godono di servizi maggiori che non sono visti tanto come spesa, regalo di qualcosa a qualcuno, ma sono fattori descrivibili della qualità complessiva della produzione. I lavoratori che hanno in Europa la maggior produttività pro capite sono i norvegesi, sono anche coloro che hanno gli orari di lavoro più limitati e un welfare ricco. No? Si tratta in genere di società non dominate dalla generosità, dove gli extracomunitari sono trattati materialmente in maniera eccellente e dove il razzismo allinea in realtà in maniera elevata, ma ciò non di meno non impedisce l'elargizione di tutta una serie di sostegni, perché si capisce che in una società non ci devono essere parti marginalizzate, perché questo è un costo, e che tutti devono essere per quanto possibile messi nella condizione di essere intellettualmente produttivi. Per cui si può anche ritenere che i cingalesi e i pakistani e i somali e gli indiani che ti ritrovi in casa siano tutto sommato degli sgorbi umani, ma lo sgorbi umano deve andare in università o fare una scuola tecnica di ottimo livello, essere curato perché non è bene che ci sia gente malata in giro, e deve avere il riconoscimento di molti diritti, perché chi non ha molti diritti, che non ha i diritti di carattere civile, non funziona bene in una società che deve funzionare, perché tutto questo ambaradan funziona se la società è produttiva, e per essere produttiva deve avere una forte valorizzazione delle singolarità. Per cui in queste scuole tu hai grandi permissivismi,
una mescola continua di intensità di proposta, di ricerca di comportamenti disciplinati e di rispetto della cosiddetta individualità, sempre però all'interno di questo discorso. Sostanzialmente l'istruzione, la formazione, l'educazione sono una funzione sociale complessiva. Nietzsche, che appunto pensavano che i greci fossero una società superiore non perché avessero chissà quali meriti, ma solo perché in loro era dominante l'evento della singolarità, della personalità singola, non sarebbe stato entusiasta. Questo, l'esempio virtuoso è quello appunto del, che noi riteniamo virtuoso, è quello del welfare state, quello che insomma in un certo senso, ad esempio Fürstorf, che è stato a suo modo uno studioso importante del Novecento in Germania, avrebbe chiamato il Dasein vorsorge, cioè la precura dell'esserci, ovvero sia l'organizzazione sociale dalla culla alla tomba ti assiste e ti rende socialmente produttivo. Ti inserisce, ti integra, ti riconosce, ti assiste e ti subordina, seppur a livelli alti, a degli obiettivi complessivi, dove gli obiettivi complessivi sono sempre gli obiettivi complessivi secondo il modo in cui qualcuno più forte di altri immagina gli obiettivi complessivi. Adesso non perdiamo un altro minuto a buttarla in politica, ma se io penso che gli obiettivi complessivi siano la remunerazione degli investitori del mio debito pubblico, potrei anche arrivare a dire che l'obiettivo complessivo può essere compatibile col fatto che la gente crepi di fame o rovisti nei cassonetti, perché se questa viene vista come una conseguenza necessaria di passi necessari perché gli investitori siano remunerati del loro investimento, e se questa è la finalità complessiva, allora questa è la finalità complessiva. Qualcuno che è una parte ha deciso che cos'è il bene di tutti a partire dalla sicurezza del suo bene particolare. Ma questa è una vecchia cosa. Addirittura le vecchie formule marziane, no? Cioè la borghesia è la società, è quella parte della società che concepisce come interesse sociale complessivo il suo interesse particolare. La politica è, nel nostro tempo, fino al nostro adesso sta collassando per più motivi, il modo in cui singole parti della società dimostrano alle altre parti che facendo i loro interessi si fa l'interesse di tutti. Uno dice si ha interesse di tutti facendo l'interesse della classe operaia, ma l'altro no, può dire esplicitamente facendo l'interesse dei ricchi, l'abbiamo sentito, facciamo l'interesse di tutti. Allora, dentro a questa cosa l'educazione è il modo in cui nell'equilibrio che si determina cangiante tra tutte le forze si tende a decidere qual è il livello massimo o minimo di intelligenza e di competenza che una società possa processare utilmente, possa sopportare, oso dire. Cioè, a volte si può decidere che non si può sopportare troppa intelligenza formata in giro. Cioè l'imprenditore evento che ti dice io non vorrei mai tirarmi dentro un laureato perché non voglio stare in soggezione nei confronti di un mio dipendente, ti dice molto esplicitamente io non voglio troppa intelligenza e troppa formazione. Perché? Perché mi mette a disagio, mi mette in crisi come ruolo. E le decisioni sulla educazione sono decisioni di questo tipo. Quando si è passati al 3 più 2 qui anni fa, quando voi eravate piccolissimi, elementari probabilmente, e si è deciso che insomma, come possiamo dire, cosa credete, che siete degli intellettuali? No, voi siete essenzialmente qualcuno che deve avere un ampliamento del livello dell'istituto tecnico, nella migliore delle ipotesi, perché questo è un paese manifatturiero con un po' di servizi. E nascono tutta una serie di scelte nel momento in cui si decide che il destino di un paese è questo.
ad esempio la scuola viene finanziata fino a un certo punto e a volte non finanziata, l'università viene fatta evolvere entro certi limiti, o non viene fatta evolvere affatto e viene bastonata economicamente e organizzativamente. Sono scelte che hanno questa caratteristica. Certo, poi c'è il canto polifonico dei pedagogisti, detto con rispetto, che su tutto questo possono in qualche modo intessere tutto un discorso sui valori, l'elemento umanistico della pedagogia e così via, ma nella sostanza pedagogia si incrocia con economia, nel modo in cui ho tentato di dire. Sì. E chiudo un attimo con questa lettura freudiana. Il risultato vero e proprio della terapia analitica consistirebbe dunque nella posticipata rettifica dell'originario processo di rimozione, rettifica con la quale viene posto fine allo strapotere del fattore quantitativo. Che secondo me è una frase che contiene in sé una pluralità di grandi scenari. Il fattore quantitativo, avete presente cos'è il fattore quantitativo? Il fattore quantitativo nella pulsione, no? Freud continuerà a dirlo anche adesso, insomma la pulsione è una bella cosa di quelle solide e biologiche. Difatti i giovani hanno pulsioni forti perché sono giovani, perché ci sono gli ormoni e tutte queste cose. Quando si è anziani, ad esempio, si hanno forti pulsioni, ad esempio nelle fasi di menopausa o di andropausa, che sono eccitanti e quindi scatenano pulsioni. Insomma, la pulsione è una cosa che parla in termini fortemente naturalistici. Beh, questa prospettiva nel corso dello sviluppo della metapsicologia viene progressivamente, non cancellata, ma certo ridislocata, oltrepassata. E non è un caso che qui la psicanalisi abbia come compito quello di favorire una cosa, adesso vediamo quale, che ponga fine allo strapotere del quantitativo. E chiaramente si sente, come possiamo dire, il passaggio da un discorso energetista, stock di energia nella pulsione, ad uno a baricentro linguistico. Insomma, porre fine allo strapotere del quantitativo, cosa vuol dire? Di più cose. Porre fine alla pura e semplice soggezione alla violenza istintuale, insomma, questa per molti versi la pulsione sessuale è qualcosa che biologicamente ci attraversa, più che appartenerci fa sì che noi le si appartenga. In tutta una serie di contesti socio-antropologici spesso il sesso viene vissuto come un peso necessario, anche senza gioia, qualcosa di cui bisogna in qualche modo liberarsi, come sapevano coloro che quando dovevano spostare un esercito organizzavano essenzialmente innanzitutto la predisposizione delle case di tolleranza necessarie, perché i maschi hanno delle esigenze come mangiare e bere di quella natura. Insomma, il flusso della pulsione sessuale ci attraversa, per tanti versi noi siamo degli enzimi che devono in qualche modo favorire la continuità della riproduzione. Lo sviluppo in direzione della civiltà prende anche l'aspetto di uno scostamento dalla coincidenza o dalla vicinanza tra la maturità sessuale e la morte. Nella stragrande maggioranza delle specie animali un individuo cresce fino a quando è in grado di dare il suo contributo alla riproduzione e dopo un po' se ne va. O muore subito mentre si riproduce, o si riproduce per 2, 3, 4, 5 volte e poi se ne va. e il culmine della sua vita è la sua maturità sessuale, e dopo può andarsene. Come possiamo dire, da Platone in poi, anche prima, noi siamo anime immortali, abbiamo una individualità non riconducibile al nostro mero ruolo di riproduttori della specie, siamo un'altra cosa. Allora, dice Freud, beh, intanto qualcosa deve fare la psicanalisi dal toglimento di questa condizione di sottomissione che è la dittatura del quantitativo. Il non poter avere un rapporto di attività nei confronti delle proprie basi funzionali. Ma questo avviene quando la terapia analitica consente nella rettifica posticipata dell'originario processo di rimozione. Questo è lavorare attraverso l'inconscio. Noi rimuoviamo, non possiamo che non rimuovere, però sulle rimozioni che abbiamo compiuto, che hanno determinato i nostri equilibri, che sono equilibri che ci possono far male, noi possiamo a certe condizioni agire, possiamo rettificare queste rimozioni, possiamo lavorarci, possiamo spostare i confini, i paletti, i blocchi che queste determinano. Questo è il lavoro della psicanalisi. Rettificare la rimozione che è avvenuta e i suoi effetti. Cioè lavorarci dentro, l'espressione Durcharbeiten, attraversamento elaborante, per dire così, è un'espressione che Freud usa spesso, in varie situazioni. Lavorare attraverso. Ecco, è attraverso questa messa in questione nel presente di rimozioni che altrimenti sono il passato che non cessa di esserci, il passato che continua ad essere passato ma che si mangia il presente, attraverso la rimessa in questione di queste rimozioni, la rideterminazione di questo paesaggio non è la sparizione pura e semplice delle rimozioni, è la rimessa in moto del paesaggio, lo strapotere del fattore quantitativo viene attenuato, ridotto, addirittura sembrerebbe quasi sembrare azzerato, il che significa che nella psicanalisi lo strapotere di un'immaginazione energetista, biologista, viene a sua volta progressivamente superata da questo lavoro attraverso le rimozioni, che è un lavoro che si fa soprattutto attraverso il linguaggio. Questo l'ha fatto sempre la psicanalisi, i psicanalisti parlano con l'analista. E soprattutto lavorano molto attraverso il silenzio. Il silenzio fa parte del linguaggio. Ecco, adesso in Freud questo sta diventando una consapevolezza teorica, ma una consapevolezza teorica che lo porta verso la centralità pratica di questa teoria. Va bene, direi che per oggi sì. Prego.
Cioè, torno a pensare della psicanalisi matte-blanchiana.
Matte-blanchiano.
E quindi c'è dell'idea di un inconscio radicalmente, logicamente radicalmente diverso dalla coscienza, cioè di questa...
Beh, lì sostanzialmente Matte-Blanco, per quanto ricordo, Matte-Blanco è autore di un sistema molto complesso, non facilmente deducibile a partire da conoscenze di altri contesti analitici. Come dire, Matte-Blanco bisogna studiarlo. Ha avuto in certi periodi in Italia una certa quasi divulgazione. Ricordo alla fine degli anni Ottanta che in un numero di laboratorio politico, che era una rivista che si faceva a Roma, un po' di amici, sono Alberto Sorrosa, Arisa Cornero, Domnolo, insomma un po' di altri, Giacomo Maramà e così via, pubblicammo l'introduzione che Pietro Bria aveva premesso all'edizione inaudiana dell'incontro. Era non a caso in un numero dedicato al concetto di catastrofi, concetto soprattutto matematico, possiamo dire. René Thom, ricorderà, un po' un protagonista di quella, un po' René Thom, un po' Prigogine della morfogenesi e così via. Ecco, e lì dentro non a caso venne collocato un lancio di Matte Blanco. L'altro supporto della presenza italiana di Matte Blanco era la dedizione che aveva per lui un importante studioso francesista di letteratura, francesista e teorico della letteratura, che era Francesco Orlando, un personaggio realmente notevole, che aveva vissuto un suo lungo percorso di praticante del rapporto psicanalisi-letteratura, prima in qualche modo anche dell'impatto con Matte Blanco, a cui poi si appassionò moltissimo. Dopodiché il silenzio. Ora, in Matte Blanco noi abbiamo questa idea dell'inconscio come uno spazio di infinita simmetria. La cosa che mi comunicò una lettura parziale, lo dico sinceramente, che mi ispirava rispetto ma non empatia, era più la complessità e anche la meditazione, la meditatezza, se posso dire così, della costruzione, piuttosto che l'evidenza di una pratica analitica adesso collegata. Ma uno potrebbe dirmi, beh, informati di più, insomma, vedi di più.
Che scuole Matte Blanchiane effettivamente analisi distanti, perché sembra davvero complessa la pratica.
Cioè, io sinceramente, se qualcuno mi dice, beh, ma che cosa fa di diverso una Matte Blanchiano da altri psicanalisti, voglio dire, lo fa strano, non lo so, ecco, io non saprei esattamente descriverlo, io lo dico con molta sincerità. I principi epistemologici mi sembravano poter avere la possibilità, quantomeno, di essere contestualmente discussi con dei percorsi che all'epoca, in maniera molto diversa, facevano in ambito epistemologico altri personaggi, penso a Maturana e Varela, ad esempio. Per alcuni versi lo stesso Bezzo, che un tempo era un nome molto gettonato. Ecco, però sinceramente oltre questo non mi sentirei di dire, cioè non vorrei dare dei giudizi sommari o imprecisi. La Orlando ne diede, questo sì, dei recuperi che potenziarono una sua vocazione di carattere catalogico. L'idea cioè di poter parlare della letteratura catalogando in sistemi complessissimi tutta una serie di elementi, no? Ad esempio il suo libro sugli oggetti desueti, che è proprio caratterizzato in questo senso e che è certo un libro molto interessante, che mi sembra molto matteblanchiano in questo. Questo, però, come possiamo dire, le sto parlando di impressioni e di riflessioni fondate su di un grado di approfondimento molto contenuto. Purtroppo, sì?
Le infinite simmetrie vanno in questa direzione della catalogazione?
Beh sì, in un certo senso, della pratica catalogica, insomma, no? Della grande inventario di peculiarità caratterizzate strutturalmente, insomma. No?
All'interno della quale comunque deve avere per forza una sua.
No, no, certo, questo assolutamente sì. No, parlavo appunto di.
Nella pratica analitica.
Assolutamente sì, questo senz'altro. Beh, non c'è pratica analitica senza linguaggio, ovviamente.
No, pensando al linguaggio, no, all'interno, diciamo, di queste simmetrie catalogatrici, insomma.
Ecco, guarda, sì, la catalogazione l'ho evocata più per l'esito che questo ha in Orlando, che di quanto non sia in Matte Blanco. Mi sembra che in Matte Blanco ci siano le condizioni per pensare questa cosa.
Allora, esatto, più cercare un catalogo,
sì,
perché
di un catalogo infinito.
Esatto,
alla fine qualcosa con un esito debole, che sia di biblioteca di Babele, insomma. L'idea di un catalogo in cui tutte le combinazioni siano dentro, insomma, siano riconosciute.
Perché a me sembra che il linguaggio venga meno a scendere, poi immaginare. Sarebbe possibile dare il linguaggio.
Beh, diciamo che quanto più si allarga il campo delle possibilità catalogate, sembra in qualche modo un po' rarefarsi la parola, cioè l'atto singolo, insomma. Però anche qui, almeno questa è la sensazione.
Come la visione cortazzariana che evocavi ieri a proposito dell'ingrandimento, no? Che a me ha fatto pensare alla Sbarras do Diablo, no? In cui Cortazar inserisce questa prospettiva di infinite possibilità del reale che non si può mai padroneggiare, no? Attraverso, uno pensa di aver visto una cosa in una 10x12, ingrandendola,
certo,
a 20x40 emergono altre.
Beh, questo era il principio di un grande film come Blow Up di Antonioni, appunto.
Con in più, diciamo, voglio dire, la difficoltà di poter raggiungere un eventuale punto di vista, perché più si ingrandisce l'immagine e più anche si sgrana.
Certo. Beh sì, questo lo ritroviamo in certe riflessioni sul primo piano. Cioè, quando noi avviciniamo al massimo la macchina da ripresa a un viso, lo disfiamo. Anche questo cinematograficamente è importante, insomma, costruire un primo piano è in qualche modo arrivare sino al punto in cui il volto si può disfare, no? Ma anche arrivare sino a quel punto in cui un volto immobile lascia trasparire un movimento così minimo da diventare infinitamente significativo. Il principio che Spitzer trovava in Racine, della classische Dämpfung, no? Della smorzatura classica, che consente al dettaglio minimo di diventare importantissimo, perché è su uno sfondo smorzato. Non so se pensi certi grandi primo piani cinematografici, anche magari non grandi autori, penso al finale della Regina Cristina, a fine degli anni 30, dove Greta Garbo resta ferma con il viso immobile per lungo periodo, ad esempio. Bergman è riuscito a fare cose incredibili, no? Proprio esplorando tutta una serie di micro vibrazioni in corpi che apparentemente non si muovono. Questo fatto che il cinema sa rivelare, no? Quello che quando come possiamo dire, apparentemente non si muove niente, il tempo accade. Manuel de Oliveira adesso probabilmente è un maestro di queste cose. A un certo momento uno chiede, ma cosa stai inquadrando? Qualcosa di fermo? No, è proprio lì che il tempo accade. Tutto sta fermo ed è il tempo che comunque diventa il protagonista. Sì, certo, io sono qui a lezione.
Questa cosa del punto è qualcosa di voluto o non voluto? È
punto? Mi ripete.
No, questo dettaglio significativo è qualcosa di parlato o è involontario?
È qualcosa di atteso. Non deve venire per conto suo, ma deve venire. Sì, effettivamente. Lì per il cinema sono importantissime le riflessioni di Robert Bresson. Definitivo. Tutta la nozione dei modelli, della teoria dei modelli, va in questo senso, no? Bresson diceva che non voleva attori, voleva dei modelli, cioè delle persone che mettessero a disposizione il loro aspetto e la loro emotività, ma non per interpretare un personaggio, perché il regista potesse assumere aspetto e vibrazioni come dei vocaboli per scrivere il film. Quindi non un esercizio di immedesimazione per costruire un personaggio, rendere disponibili le emozioni proprie attraverso strumenti fisici, perché il regista ne faccia poi lui, attraverso la costruzione filmica, un suo discorso. Cioè, il modello deve lasciarsi esplorare e il regista deve poter usare ciò che tira fuori dalle sue manifestazioni non finalizzate alla realizzazione di un progetto interpretativo. E allora lì come possiamo dire, ciò che avviene, avviene in un certo senso per caso, ma la strategia dell'autore sta nell'attendere quel caso e nel riconoscerlo quando si determina.
E invece Barthes come funziona?
In
Barthes, appunto.
In Barthes?
Sì, c'è questa storia della fotografia, può esserci
quel
punto inatteso che è livello di significato.
Certo, perché lì è il punto che è, scusa. Lì effettivamente è quell'elemento che biffa l'equilibrio del ritratto fotografico e fa comparire nella fotografia, che di per sé resterebbe variata, la traccia del momento, la traccia del momento nella sua incontrollabile per peculiarità,
nel suo movimento, mentre io ho fatto qualcosa di statico.
Certo.
Quindi sta là la sua bellezza.
Esattamente, questo è il suo bellezza, che ha un forte aspetto patetico. Scusi un attimo soltanto, devo rispondere.